8.50, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Questa è Itaca, in viaggio nel presente, in studio Angelo Miotto. E oggi dove viaggiamo? Beh, viaggiamo fra i giornali, viaggiamo fra i titoli delle prime pagine, poi viaggiamo nei commenti, negli editoriali, e poi è il 3 di agosto della giornata mondiale dei giovani, e questo coincide ovviamente con Tor Vergata, con comunque un numero incredibile di 1 milione di giovani più o meno a colloquio con il Papa. A noi interessano soprattutto i giovani, poi anche vi racconteremo anche di Roma, ma parleremo di giovani con Stefano Laffi, di codici ricerche, e sentiremo poi un'intervista anche che riguarda ancora Gaza, Israele e anche il fronte interno. Ma partiamo subito allora, partiamo subito con i giornali, con i titoli, la carrellata delle testate qui di fronte a me. L'assoluzione, il titolo del Manifesto, Rafah, 28 maggio 2024, palestinesi sfollati ispezionano le loro tende distrutte dai bombardamenti israeliani da successivo incendio. La foto è disastrosa, una madre con un bambino in braccio, davanti ci sono i resti di quello che doveva essere una catapecchia, tenda, forse una tenda, c'è un uomo che sta guardando verso il basso sconsolato, le spalle sono ricurve, e invece, diciamo così, sullo sfondo una donna è seduta, ha un'espressione assolutamente vacua, vuota, e sullo sfondo di una tela viola. È una fotografia molto bella questa che pubblica il Manifesto di Jihad al-Ashrafi per la AP. Diamo anche il nome giustamente del fotografo, di uno scatto così bello e così drammatico nella sua bellezza. Sembra difficile accostare queste due sfere, quella della bellezza della fotografia, che in sé è bella perché racconta proprio quello che succede a Gaza tutti i giorni. In questo senso Michael e Mirko, come sapete, i due personaggi sul fondo rosso delle vignette del Manifesto, dicono qualche cosa di interessante sul grande dibattito che si è acceso dopo le dichiarazioni di Grossman, lo scrittore che ha riconosciuto il genocidio, e uno dice all'altro è genocidio, e l'altro, portandogli un caffè, dice ora che ti sei svegliato puoi fare colazione. Il taglio medio del Manifesto, la testimonianza della Striscia, ogni giorno un nuovo dolore, i libri sono il mio unico rifugio, e poi invece il Giubileo, l'amicizia, strada per la pace, il virgolettato del Papa, il Giubileo lascia Gaza in ombra, dice il Manifesto. E poi ancora c'è Bologna che torna su tanti giornali oggi dopo le dichiarazioni scandalose di Meloni, strage di Bologna, governo contestato e afono sul fascismo. La Stampa, Mattarella, virgolette, a Bologna, strategia neofascista, chiuse virgolette, contestato la Russa, polemiche su Meloni che non cita i responsabili. La fotografia grande invece colorata è prima pole dell'anno per Leclerc in Ungheria, dove è difficile sorpassare male Hamilton, che gioia che rabbia, sono i due volti dei due piloti. L'editoriale di Andrea Malagutti, 2 agosto 1980, l'Italia diventi una casa di cristallo. Sono molti gli editoriali, i commenti su quanto è accaduto ieri, infatti Repubblica troverete un Michele Serra sull'album di Famiglia della Destra, che ovviamente cita, per chi non se lo ricordi, quel famosissimo editoriale di Rossana Rossanda che parlò appunto dell'album di Famiglia quando erano i tempi delle Brigate Rosse. Allora, la Repubblica apre con Bologna, la strage divide, scontro politico per i 45 anni dalla bomba dalla stazione, Mattarella spietata strategia neofascista, ma la matrice sparisce nelle parole del governo, l'opposizione due punti, no alla riscrittura della storia. Repubblica ovviamente, che ha lanciato un'intervista a Grossman, ci marcia sopra. Grossman, coscienza dell'epoca, Ezio Mauro che scrive. E poi vediamo la foto grande al centro del quotidiano, è per il Papa che arriva con una grande croce, 1 milione di giovani per Leone, lottate per un mondo più umano. Il Corriere della Sera invece sceglie di aprire su migranti, battaglia sui centri, la polemica, la NM, cioè l'Associazione Nazionale Magistrati, sui paesi sicuri, giusto valutare caso per caso, banche, tensione fra Lega e Forza Italia. Il governo via i rimpatri, Tajani attacca dopo la sentenza dell'Unione Europea, Salvini, toghe rosse, vabbè, quanta fantasia. C'è, se non sbaglio, eccolo qua, c'è Marco Cremonesi che intervista il ministro degli esteri Antonio Tajani e vi leggo soltanto queste righe perché poi non la riprenderò dopo, non c'è granché. Mi fa sorridere, dice il vice premier Antonio Tajani, la decisione della Corte di Giustizia Europea che sostiene che sulle destinazioni di rimpatrio degli immigrati decidano i giudici. Alla lista dei paesi sicuri lavorano ministeri, Palazzo Chigi, interni, ambasciatori, funzionari. Vogliamo mettere alla Farnesina un magistrato? Questa è la frase del nostro, eh sì, è anche vostro, ministro degli esteri. Diversivi e capricci dei leader è invece Francesco Giavazzi che parla di dazi e strategie nell'editoriale oggi del Corriere, mentre il taglio medio per 1 milione di ragazzi per l'abbraccio a Leone, amicizia, pace e verità. Il Fatto Quotidiano, il governo si scorda la pista nera, censura le sentenze sulle stragi, questa è diciamo l'apertura sotto la testata, ma la foto grande, quindi la grande apertura che balza all'occhio, è 1000 euro al giorno per stare in fila o va tutto al mercato nero? Se porti gli aiuti a Gaza devi pagare gli israeliani. Video fake con l'intelligenza artificiale, Tel Aviv diffonde spot con Gazawi esultanti e satolli. Netanyahu rimanda l'offensiva finale, l'IDF stremata, operazioni terminate. La fotografia è per una fiumana di persone disperate che si stanno accalcando sopra un camion che evidentemente trasportava degli aiuti. Il Sole 24 Ore, pensionati, 124.000 ancora al lavoro. Questo è un temone, eh? È veramente un grande tema e infatti scrive il Sole, scelta più frequente per professionisti, agricoltori, artigiani e commercianti, in testa agenti di commercio e medici, numeri ridotti nel privato, ma la pubblica amministrazione ferma allo 0,9%. Gaza, l'UNICEF, uccisi 18.000 bambini dall'inizio della guerra. Primi lanci di aiuti italiani, ci dice il Sole, e poi prendiamo sempre da qui, dalla prima pagina, una civetta, come si dice, cioè un titolo che richiama poi per le pagine interne, la guerra commerciale dazi, Brasile e India tentano di resistere al blitz di Trump. Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana ovviamente non può che aprire con grande giubilo sul giubileo. Missionari di pace, Papa Leone XIV e giovani, siate testimoni di Cristo, l'amicizia può cambiare il mondo, le scelte radicali danno senso alla nostra vita e siamo felici quando la doniamo agli altri. Oltre 1 milione di ragazzi a Tor Vergata per il loro giubileo, dolore per la morte di 2 pellegrine. E poi taglio medio di Avvenire, soldati, facciamo obiezione, è un virgolettato, chi è che l'ha detto? Fania Oz, chi è? La storica, da fiera sionista umanista, come si rivendica anche nella sua intervista, si appella ai militari. Lei dice, fermiamoci, a Gaza non è più una guerra contro Hamas, ma un piano criminale. Gli editoriali di Avvenire, c'è Matteo Liut che parla di sentinelle di speranza, il risveglio di una generazione, e l'altro invece di Andrea Lavazza, riconoscere sì, ma non solo, la tutela del popolo palestinese. Domani e le sue due notizie grandi in prima pagina. La prima è Putin snobba le atomiche di Trump, armi segrete per piegare l'Ucraina dopo lo schieramento dei sottomarini negli Stati Uniti. Il Cremlino non cambia per ora la sua postura nucleare. A pochi giorni dalla fine dell'ultimatum del Tycoon, la Russia utilizza nuove bombe per piegare Kiev. L'altra grande notizia sotto invece c'è una fotografia di Meloni e il ministro Abodi, controllano gli enti chiave dello sport italiano. Allora, così la destra mette le mani sullo sport. Gli editoriali Rampoldi, Guido Rampoldi firma errore umano, genocidio, Israele al bivio della sua storia, la propaganda non funziona più. E invece Marco da Milano va su Bologna, fischia il governo, un paese senza memoria, perde anche l'anima. Sul Domani, anzi su Domani, visto che non c'è l'articolo nella testata, c'è un richiamo in taglio basso che poi, se riusciamo, vediamo insieme. L'Italia che non ce la fa più, povertà cronica per 5 milioni. Il Giorno, Bologna, il 2 agosto divide scontro politico sulla strage, l'apertura, la fotografia per il Papa in un tripudio di giovani bandiere e tanti colori, lui che stacca col suo vestitone bianco, siamo un milione. Poi ho scelto questo richiamo anche che mi riporta indietro nel tempo, perché il Giorno è andato a intervistare la figlia di chi? Di Ligresti, che qualcuno se lo ricorda forse a Milano. Quindi Giulia Ligresti dice: ogni inchiesta blocca Milano per anni. Il Messaggero, il Papa dei giovani, grande foto, anche qui la stessa del Giorno, ma in formato più grande, e quindi ovviamente per il Messaggero, che è un quotidiano romano, questo fatto è un fatto, al di là della sua eccezionalità per i numeri, si porta via diversi articoli e pagine. Bologna invece in taglio medio, matrice neofascista, è il virgolettato di Mattarella in ricordo della strage, mentre ricorda il Messaggero un frammento della dichiarazione di Meloni che dice: pagina buia della nostra storia, apriamo gli archivi, che sono quei passaggi contestati poi, no? Perché aprire gli archivi significa che c'è ancora qualche cosa da dire, eppure con due sentenze di Cassazione e una storia così ormai scritta, evidente, c'era poco da fare quella dichiarazione, come dicono molti editorialisti oggi sui giornali. Oh, siamo arrivati ai fogliacci della destra, e cosa fa Libero? Va a intervistare il ministro degli esteri israeliano, che dice, virgolette, la Palestina è lo stato di Hamas. Intervista a Sar, riconoscere Gaza e territori come nazione darà forza ai terroristi. Delusi da Vaticano e Quirinale, ma siamo amici dell'Italia. Per fortuna l'albanese è un antisemita. Attacco frontalissimo del ministro dalle pagine di Libero contro Francesca Albanese. Libero ovviamente poi ci rincara la dose nelle pagine interne, dove c'è l'intervista al ministro con un articolo di Antonio Castro che dice: pure un premio per l'albanese, la destra scende in piazza, Bari le consegna le chiavi della città, il Fatto distribuisce il suo libretto rosso di accusa al governo Netanyahu. Siamo alla propaganda più becera. Il Giornale, la Chiesa si divide sui migranti, tra i vescovi si fa largo la fronda conservatrice, lo Stato ha il diritto di regolare i flussi, necessario distinguere chi ha bisogno. Cosa fa il Giornale? Mette una fotografia, che è una fotografia tremenda, terribile, che è quello dell'ostaggio nelle mani di Hamas, dei terroristi, dice il Giornale, dal 7 ottobre 2023. Questo ragazzo, di cui vediamo in altre testate anche come stava prima e come sta adesso, ovviamente potete immaginare, adesso è scheletrico, e viene ripreso in una fotografia dove lui dice: mi sto scavando la fossa con una pala in mano. E quello che mi ha colpito però di una delle didascalie di un altro quotidiano, adesso non ricordo, ma probabilmente lo intercettiamo dopo, è che Hamas ha risposto: sta mangiando quello che mangiamo noi. Allora, chi mandiamoli in Lussemburgo invece è l'editoriale di Vittorio Feltri, non so dirvi perché si chiama così, perché non lo leggo. La Verità, altro che il cambiamento climatico, sindaci verso il processo per alluvione, questo è il titolo di apertura. Poi c'è una foto per Fico, sempre in ombra, da uno vale uno, rischia di trasformarsi nell'anti-De Luca, titolo piuttosto criptico, mentre il taglio medio è pronta la futura crociata pro-immigrazione, la toga rossa albano anticipa la mossa contro il modello Albania, negare l'iter accelerato perché le zone di frontiera devono stare nel territorio dell'Unione Europea. Il costituzionalista, due punti, trasferiscono ai tribunali potere politico. Oh, siamo finalmente, invece, cambiamo un po', agli inserti culturali. Robinson ha una bella pagina, come al solito, la grafica di Robinson è stupenda. Il Segreto di Rimmel, e c'è De Gregori con una lunga intervista, ma anche altre cose. La Lettura, una bellissima immagine di una donna, anzi una ragazza direi, su un cuscino estesa, nuda, sta guardando in camera, tutta l'immagine piuttosto sfocata. Daniele Innamorato per il Corriere della Sera, e c'è un verso di Paul Éluard da Il duro desiderio di durare, lasciatemelo leggere per allietare anche un po', anche se non è proprio allegra, la domenica. Anche quando dormiamo, vegliamo l'uno sull'altro, e questo amore più greve del frutto maturo di un lago, senza riso e senza pianto, dura da sempre, un giorno dopo l'altro, una notte dopo di noi. Domenica, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, musica contemporanea, note da un'enciclopedia, 900 in musica, la monumentale opera Treccani in 4 volumi, eccetera, eccetera. E questa è l'apertura. Mentre Specchio, quest'estate chiacchieriamo di calcio, con una bella grafica, e Alias, che invece dentro il manifesto apre l'Alias di domenica, l'enigma di Amanda Cross al secolo. Karen Gold Heilbrunn, studiosa del modernismo, insegnava alla Columbia e pubblicava gialli sotto mentite spoglie. Ora Selleri riprende il suo esordio in ultima analisi. La Gazzetta Sportiva, e siamo all'ultimo quotidiano in salsa rosa. Il titolo di apertura è Diavolo Vlahovic, siamo nell'ultimo mese di mercato e Dusan fa un gol per Allegri. Il serbo entra e segna nel test della Juve, ma in bianconero è di troppo. Il Milan prepara l'assalto al bomber e si avvicina al terzino Atekame. Poi ci sono Sogno Leclerc e Incubo Hamilton, abbiamo visto già riportato da La Stampa. Poi c'è... c'è un'intervista di Tronchetti Provera, per chi se la vuole leggere, che ha 77 anni e dice: io interista per mamma, che eleganza Sinner. E va bene, quindi siamo arrivati alle 9 e 7 minuti finalmente ad andare un po' più dentro i nostri nel senso di quelli che abbiamo qui e quelli che leggerete voi, giornali.
A due, tre, il titolo è... L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
Allora, partiamo dal manifesto e partiamo da Gaza. È importante rimanere su Gaza. Pagina 2-3, come si dice nello sfoglio, il passante del manifesto oggi 2-3 è titolato La soluzione: Israele si scagiona, archiviate l'88% delle indagini su Gaza. E andiamo a vedere nello specifico, ci racconta Eliana Riva. Secondo l'ONG Action on Armed Violence, 9 volte su 10 le indagini militari israeliane sui presunti crimini compiuti dai propri soldati non portano a condanne. Stragi come quella delle 112 persone uccise in fila per la farina a Gaza City nel febbraio 2024, o come le 31 vittime palestinesi del 1 giugno scorso proprio nei pressi del centro GHF, sapete, la finta ONG, a Rafa. Secondo la ONG, l'ONG che ha redatto questo report, Israele sta cercando di creare un modello di impunità. Almeno 52 volte da ottobre 2023 ha dichiarato che avrebbe condotto un'indagine in seguito ad azioni che hanno causato vittime civili, ma da allora si conta solo una condanna, pena detentiva di 7 mesi, e 5 violazioni riscontrati. Gli altri 46 casi, che rappresentano l'88% del totale, sono stati chiusi o rimangono senza risultati segnalati. Stati Uniti, Tel Aviv e i suoi alleati hanno espresso in più casi totale fiducia nel sistema di inchieste interne di Israele e quest'ultimo ha ripetutamente affermato di essere in grado di indagare se stesso, anche se sembrerebbe più spesso in grado di autoassolversi. Rimaniamo ancora un attimo, dunque... Sì, sul manifesto andiamo a pagina 4, c'è un paginone che veramente ve lo consiglio, non lo posso leggere tutto per questioni di tempo, è la testimonianza di Eman Abu Zayed, chi è? È una scrittrice e traduttrice che vive a Gaza. Prendiamo soltanto un paio di parti. L'8 giugno 2024, mentre facevo colazione con la mia famiglia, il mio fratellino Abdullah è corso dentro con il volto pieno di paura e lacrime. I vicini dicono che i carri armati israeliani sono in cima alla strada. Abbiamo visto la gente scendere le scale nel panico. Ho preso la mia abaya per vestirmi in fretta, ho guardato fuori dalla finestra e ho visto il carro armato con i miei occhi. Sono rimasta paralizzata. Era la prima volta nella mia vita che vedevo un carro armato così da vicino. Prima che potessi muovermi, un proiettile ha colpito proprio dove ero pochi istanti prima. Sono caduta a terra. Fumo, polvere erano ovunque, le mie orecchie rimbombavano. Non riuscivo a capire se fossi viva o morta. Siamo rimasti lì, sanguinanti, per 2 ore e mezza. Quando abbiamo chiamato l'ambulanza ci hanno detto che i carri armati erano in cima alla strada e non potevano raggiungersi. Così alcuni giovani del quartiere mi hanno portato per una via diversa e hanno iniziato a medicare le mie ferite proprio lì, in strada. Siamo riusciti a raggiungere un'ambulanza che ci ha portato all'ospedale Al-Aqsa. All'arrivo non riuscivo a sopportare di guardarmi intorno. I corpi giacevano a terra, la gente sanguinava in ogni angolo e dal cielo pioveva fuoco. C'era stato un massacro nel campo di Nuseirat. Il dolore alla mano era insopportabile. La radiografia ha mostrato che un pezzo di scheggia aveva perforato la carne e l'osso e si era fermata vicino a un nervo. Il medico ha guardato mio padre e ha detto: «La mano di Eman necessita di un intervento chirurgico immediato». La prima cosa che ho fatto quando mi sono svegliata è stata guardare la mia mano. C'era ancora. Ho ringraziato Dio. Era fasciata con della garza, provavo un dolore fisico ed emotivo enorme. Anche i compiti più semplici diventavano difficili, ma il dolore più grande era dentro di me, un anno di lutto e trauma accumulati uno sopra l'altro senza nemmeno un momento per elaborare o piangere. Ogni giorno porta un nuovo dolore. Infine. Le schegge sono ancora dentro il mio corpo, un costante promemoria di tutto ciò che ho vissuto. Il dolore non è mai scomparso del tutto, ma ogni cicatrice, ogni ferita, ogni momento di silenzio è diventato carburante per il mio sogno. Sogno di viaggiare, non per fuggire, ma per portare le nostre voci nel mondo. Voglio raccontare le nostre storie così come le abbiamo vissute, non come altri le raccontano per noi. Voglio scrivere, testimoniare che noi non siamo numeri. Siamo persone che sognano, amano, cadono a pezzi e si rialzano. Così, fra l'altro, Eman Abu Zayed, dalle pagine del Manifesto a pagina 4, se volete andare a leggere. Mi sono segnato poi anche di andare su Avvenire e ci arrivo, eccolo qua, a pagina 6, perché vi avevo citato Fania Oz, una storica, fiera sionista umanista. Vediamo cosa ci dice a pagina 6, ci arrivo. Ecco, soldati, orgoglio del mio Israele, rifiutatevi di combattere a Gaza. Fotografia per Fania Oz, frangetta e un bel sorriso. La fotografia in alto invece, 3 militari di Israele con la bandiera, con la stella di Davide, guardano l'orizzonte. La storica si definisce con fierezza una sionista umanista e la domanda di Lucia Capuzzi è: professoressa Oz, che cosa chiede esattamente? E lei dice: partiamo da ciò che non chiedo. Non dico agli israeliani di rifiutare il servizio militare. Se tutti lo facessero io sarei già morta. L'esercito, nostro orgoglio, protegge la mia vita e quella di qualunque israeliano. Dopo un periodo di interrogativi e riflessioni ho deciso di domandare ai soldati di rifiutare di combattere a Gaza. Chiede Lucia Capuzzi: quando e perché ha maturato questa scelta? Risponde: dopo la ripresa dell'offensiva al termine dell'ultimo cessate il fuoco a marzo, è stata una decisione del governo di Benjamin Netanyahu contro la volontà del 70% degli israeliani, una deliberazione che non contribuisce al rilascio degli ostaggi, né alla caduta di Hamas in favore della costituzione di un nuovo governo a Gaza, né alla salvaguardia dello spirito di Israele, della sua morale, dei suoi valori. Di questi all'attuale governo, il più estremista della nostra storia, importa poco, come non importa delle vite dei palestinesi, non contano, non fa la differenza se si tratti di terroristi o civili. Per questo è legittimo non solo radere al suolo la striscia, sfollare le persone, trappolare in sacche in cui muoiono di fame, ma addirittura, e lo dicono a gran voce, realizzare la pulizia etnica dei Gazawi. Domanda: i soldati possono smettere di combattere nella striscia? Risponde: lo stanno già facendo, tantissimi riservisti rifiutano di tornare, in genere senza renderlo pubblico. Si tratta di persone che sono state sul fronte di Gaza diverse volte, fino a quando hanno pensato che la guerra avesse un senso per sconfiggere Hamas. Ora hanno compreso che non è così. Questo conflitto ha 2 ragioni, la prima quella di Netanyahu restare al potere, evitando nuove elezioni e la costituzione di una commissione di indagine sul massacro del 7 ottobre. La seconda, la motivazione dell'ultradestra, e avere l'opportunità di svuotare la striscia dai palestinesi per annetterla. e alla fine dice: chiunque armi e sostenga lo Stato ebraico ha il dovere di criticare questo governo che non solo porta avanti una guerra criminale a Gaza, ma lede i diritti dei suoi stessi cittadini e sta distruggendo la democrazia israeliana. Così Fania Oz, fiera sionista umanista. Andiamo a vedere la stampa a pagina 11, poi cambiamo argomento, ci sono molti articoli ancora, per fortuna, su Gaza. E andiamo a vedere, eccoci qua, pagina 6, 11. Abbiamo un'intervista a Gilles Kepel, che è uno studioso. Hamas e Netanyahu stesso destino, vogliono la guerra per stare al potere, questa è la frase scelta dalla stampa per il titolo. È Danilo Ceccarelli che lo intervista a Parigi. Noi prendiamo soltanto l'ultima domanda, quando dice il giornalista: è d'accordo con l'utilizzo del termine genocidio per descrivere quello che sta accadendo a Gaza? C'è questo dibattito ormai che, come dicono molti avveduti, basta guardare cosa sta accadendo e il numero delle vittime. Comunque torniamo al giornale, alla rassegna stampa. Quindi domanda: è d'accordo con l'utilizzo del termine genocidio per descrivere quello che sta accadendo a Gaza? Risponde Gilles Kepel, islamologo. Dopo il massacro del 7 ottobre del 2023 effettuato da Hamas, che ho definito come una razzia pogromista, c'è stata un'ondata di solidarietà da parte dell'Occidente nei confronti di Israele, ma adesso la situazione si è capovolta. I bombardamenti su Gaza sono considerati come degli atti genocidi sia da una parte degli israeliani che dagli stati che sostengono il diritto di Israele a difendersi. Questa evoluzione si traduce con una degradazione dell'immagine di Israele. Nella prima versione del mio libro spiegavo che non si poteva parlare di olocausto in merito alla repressione israeliana, perché all'epoca non c'era la volontà di sterminare un popolo, ma si ha sempre più l'impressione che Netanyahu, con il sostegno di Bezalel e Smotrich, voglia eliminare e cacciare la popolazione della striscia. Tutti questi elementi costitutivi sono costitutivi dell'attuazione di un olocausto. L'ostaggio, pagina 10 della stampa, che vi citavo prima della fotografia, si chiama Eviatar, ridotto a scheletro in questo tunnel scavo la mia fossa. I carcerieri, come appunto vi citavo, mangiano come mangiamo noi. E risuonano le parole dell'inviato degli Stati Uniti che diceva che non c'è fame a Gaza. Allora andiamo a vedere e passiamo ad altro argomento. Un argomento che torna molto e dobbiamo dedicarci qualche minuto, ovviamente Bologna, perché come avete sentito è diventata apertura per alcuni giornali. Comunque sia, sono molti gli articoli e commenti. Andrea Malaguti cosa ha fatto? Ci ricorda che lui conosce Paolo Lambertini, a cui è stato passato il testimone da Paolo Bolognesi come presidenza dell'associazione delle vittime della strage, e dice: credo di aver visto piangere Paolo Lambertini una volta sola, facevamo i carabinieri di leva a Chieti Scalo, erano i primi anni 80, mi raccontò di sua madre Mirella Fornasari, travolta da un muro alla stazione di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. 85 morti, 200 feriti, 45 anni di polemiche che non si placano neppure di fronte a una serie di sentenze inequivocabili e coerenti passate in giudicato. Strage fascista. Ed è ben strano un paese che non ha il coraggio di dirlo. Da ieri però Lambertini ha preso il posto di un altro straordinario, Paolo Bolognesi, eccetera, eccetera. Andiamo a pagina 25 per vedere ancora un passaggio di questo editoriale di Andrea Malaguti, 25-23, eccoci qua. Il titolo è 2 agosto 1980, l'Italia diventi una casa di cristallo. E scrive: eppure, come se una parte di paese, quella di oggi più forte, si rifiutasse di ascoltare le sentenze, le registrasse senza crederci, le sopportasse, le digerisse male, le accettasse senza sposarle, fotografie antiche di due Italie perennemente in guerra, incapaci di conciliazione, incardinate su una diffidenza velenosa e suicida. Da un lato il paese che si identifica nella presidente del Consiglio Meloni, che dice: una delle pagine più buie della storia, il terrorismo colpì con ferocia, e poi promette verità, sottintendendo dunque l'esistenza di un gigantesco irrisolto, ma sorvolando su nomi, cognomi, provenienze di autori e mandanti che, pur con tutta evidenza, diversi da lei, non riconducibili a lei, che all'epoca aveva 3 anni, abitano la parte oscura dell'album della sua famiglia politica. Lo dicono i giudici, lo dice la giustizia, basterebbe prenderne atto, dire sì, è andata così, andare oltre dopo aver fatto pulizia. È così che cresce un paese. Infatti, scrive Malaguti, non cresciamo. Dall'altra parte c'è l'Italia incarnata dal Presidente della Repubblica, Mattarella, che in modo molto più netto, ma soprattutto coerente con il lavoro dei tribunali, parla di spietata strategia eversiva neofascista. E poi andiamo a chiudere quando Malaguti scrive di Paolo. Paolo mi dice: è ovvio che Giorgia Meloni non ha alcuna responsabilità nella strage, neanche il Presidente del Senato, ma se il portavoce del Ministro, Lollobrigida, è uno come Paolo Signorelli, io che cosa devo pensare? La Presidente del Consiglio ha una grande opportunità, la deve solo cogliere. Dove voleva sentenze definitive? Ci sono. Dimostri che esiste discontinuità tra quei mondi e il mondo di oggi, dimostri che l'informazione è libera, ci faccia capire che sta dalla nostra parte, che non ci considera dei pazzi. Vogliamo solo sapere, proprio perché crediamo nello Stato, proprio perché anche noi siamo lo Stato. E chiude Malaguti, come se esistessero due Paoli, uno che vorrebbe continuare ad insegnare educazione motoria, stiamo parlando del Paolo che succede a Paolo Bolognesi, a stare di fianco alla sua famiglia, a godersi la bellezza dell'anonimato, di chi ha azzeccato la vita, e uno costretto ad esporsi contro natura in nome di una storia che ha mutilato per sempre i suoi effetti. Virgolette, i giornalisti mi chiedono di Trump e di Gaza e io vorrei rispondere: guardate che sono una persona qualunque, ma per la situazione delle vittime mi devo impegnare per forza, semplicemente perché è giusto, perché ho in mente gli occhi di mia madre e anche quelli di mio padre, che è stato arrabbiato per tutta la vita e morto di tumore ai polmoni. Mi diceva: lasciami fumare, così vado prima da lei. Andrea Malaguti, bello questo editoriale sulla Stampa. Cito Marco da Milano su Domani, cito anche Serra su Repubblica, che parla anche lui dell'album di famiglia, chiedendo alla destra di riconoscere il proprio. E andiamo però avanti con altre notizie. C'è un'intervista al segretario della CGIL Maurizio Landini sulla Stampa a pagina 5, prendiamo soltanto un paio di risposte che riguardano appunto i dazi, ma soprattutto a chi andranno i ristori, oltre aziende o lavoratori. Allora, il presidente di Confindustria, gli chiede Paolo Baroni, dice che siamo in emergenza e chiede dei sostegni immediati per le imprese. È d'accordo? Risponde Landini: a Confindustria l'abbiamo già detto chiaramente, non ci possono essere sostegni a pioggia, perché non tutti perdono fatturato, e dall'altra parte non ci può essere sostegno solo alle imprese, perché occorre sostenere anche i lavoratori, il loro reddito e l'occupazione. Domanda: ma sostenere le imprese non significa evitare la cassa integrazione e salvare posti di lavoro? Risponde: allora, come col Covid, va preso l'impegno di bloccare i licenziamenti e va prevista un'integrazione al reddito per chi finisce in cassa integrazione e strumenti per accompagnare la transizione, come la formazione in orari di lavoro. E soprattutto si trovi il modo di rilanciare gli investimenti, compresi quelli privati, magari adottando bond e strumenti particolari utili a trattenere il risparmio degli italiani, che invece, come ha spiegato di recente il governatore della Banca d'Italia, in larga parte finisce proprio negli Stati Uniti. Queste alcune delle risposte di Landini sulla questione dazi, e andiamo quasi per assonanza su alcuni temi su Domani, perché vi avevo citato un articolo, anzi un richiamo, che è l'Italia che non ce la fa più, e Federica Pennelli che scrive a pagina 8, soltanto qualche numero, il report è quello della Caritas: la fotografia del paese è impietosa, le famiglie sono sempre più povere, il lavoro è precario, salari da fame, le persone senza sostegni esterni non riescono ad arrivare alla fine del mese. Eppure la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia del 1° maggio dichiarò che il governo avrebbe celebrato la giornata con i fatti, ma è ben diversa la realtà di lavoratrici e lavoratori schiacciati tra aumenti, affitti, mutui e spese mediche. L'Italia, secondo l'Istat, è il 7° paese per incidenza di persone a rischio povertà o esclusione sociale, in aumento di 3 punti rispetto al 2023. Quasi un residente su 10 vive in uno stato di povertà assoluta. A oggi si contano 5 milioni e 694 mila, quindi 5 milioni e mezzo e più, di persone che non dispongono di risorse necessarie per una vita dignitosa. Secondo il report della Caritas, aumentano i casi di povertà intermittente e di lunga durata. Il lavoro ha smesso di rappresentare una barriera alla povertà. Il 16,5% degli operai sperimenta condizioni di povertà assoluta. Il 21% dei lavoratori ha un reddito troppo basso, il caro vita è eroso, il potere d'acquisto delle famiglie. La situazione è peggiorata, racconta domani Roberta Molina, responsabile area ascolto e accoglienza della Caritas di Roma. Ci sono persone che si trovano senza lavoro, separate con nuclei monogenitoriali. Stanno aumentando anche le famiglie di lavoratori e lavoratrici che chiedono aiuto, e chissà che qualcuno se ne accorga prima o poi. I numeri continuano a crescere e c'è anche questo dato del Sole 24 Ore: dei pensionati in 124.000 ancora al lavoro. Dicevo, un dibattito molto interessante questo dei pensionati che rimangono al lavoro, perché subito si parla di conflitto generazionale, ma in realtà c'è anche una questione di un invecchiamento diverso da una volta. Scusate, ho sbattuto la pagina di questo giornale enorme sul microfono. Eccoci qua, pagina 3, la mappa dei 124.000 pensionati ancora al posto di lavoro, scrive Marco Rogari. Dall'ultimo rapporto annuale dell'INPS emerge che la dimensione dei pensionati lavoratori è sempre più rilevante. Anche se non tutti i comparti, la propensione a restare in attività risulta elevata. Tra i dipendenti pubblici la prosecuzione è stata riscontrata solo per lo 0,9%, anche tra i dipendenti del settore privato il lavoro post pensione non è molto frequente, il 5,5%. Il picco del 27,4% viene raggiunto nelle casse previdenziali dei lavoratori professionisti, e di questo bacino il 44% risulta iscritto all'Enasarco, la cassa degli agenti di commercio, e il 38% all'ENPAM, che è la cassa dei medici. A proseguire il lavoro sono in gran parte gli uomini, ci dice un sommarietto, che sono il 72%, più di due terzi a un trattamento anticipato. Vediamo il finale dell'articolo invece, quando si dice che la stessa analisi che viene raccontato evidenzia che la prosecuzione lavorativa è più frequente fra chi dispone di una posizione previdenziale relativamente solida, oltre a rappresentare una componente economica significativa che può superare anche l'importo del trattamento pensionistico, e chi rimane in attività lo fa con un'intensità relativamente stabile. Il numero di settimane retribuite nell'anno successivo al pensionamento in media è l'85% del totale, con valori vicino al 90% per gli ex artigiani, commercianti e lavoratori agricoli. E difatti subito Francesco Seghezzi scrive: investire nello scambio fra anziane nuove leve, è vicino a questo articolo, è, per quello dicevo, un tema forte, non soltanto di quanto si può restare a lavorare o quanto si è attaccati al lavoro o quanto non si riesce ad andare in pensione. Qui però abbiamo visto che c'è una dimensione anche di solidità della pensione stessa, ma anche poi della questione di come si imposta il discorso fra le pensioni e il conflitto generazionale. Devo chiudere, ma devo segnalarvi, e poi qualcosa ve lo racconto anche dopo in realtà, mentre parliamo di altre cose, soprattutto di giovani, del Papa e di Tor Vergata, avremo modo di parlare quando parliamo dei giovani in generale. Chiudo con una chicca da Repubblica che ci parla di Cile e di Raffaella Carrà. Siamo a pagina 14. Raffaella, una di noi, Carrà diventa l'icona dei comunisti cileni. Janet Jara è la candidata di sinistra alle presidenziali, il volto della cantante che votava PC riempie manifesti. Insomma, scrive Elena Basso da Buenos Aires, il prossimo 16 novembre in Cile si terranno le elezioni presidenziali, il paese sudamericano è già in piena campagna elettorale, una campagna che ha una protagonista in attesa, Raffaella Carrà. La candidata di sinistra è Janet Jara, esponente del Partito Comunista. Nella storia del Cile è solo la seconda volta che accade, ma da qualche settimana i suoi eventi elettorali e per le strade di Santiago compaiono sempre più spesso i grandi poster rossi con il ritratto in bianco e nero di una giovane Raffaella Carrà, accompagnato dalla scritta "Sempre voto comunista" e sotto in italiano "Una di noi". E poi c'è come è nato questo fenomeno, sono già migliaia di cartelli che sono stati stampati, ce n'è uno in una fotografia, è un bel cartello anche dal punto di vista grafico. Allora, ci sono altre notizie ovviamente che non possiamo affrontare adesso, ma che magari riusciamo a dirci qui e là nel corso di Itaca. Adesso pubblicità, torniamo subito dopo. Radio Popolare, 9:31 minuti. Itaca, in viaggio nel presente, in studio Angelo Miotto, ancora ben trovate ascoltatrici, ben trovati ascoltatori. Torniamo indietro nel tempo con Boy George, Karma Chameleon. Radio Popolare Itaca dopo Boy George, mentre aspettiamo di collegarci con Stefano Laffi di Codice Ricerca per parlare un po' di giovani. Sì, mi scrivono che la giornata mondiale è il 12 agosto, avete ragione, la giornata internazionale, mentre quella mondiale che passa sotto appunto del 3 agosto, proprio per la questione del milione a Tor Vergata, quindi faccio ammenda e poi Robinson. Vi dicevo che avevo lasciato qualche cosa indietro prima, che ci tenevo però a segnalarvi prima di fare il cambio pagina, e quindi approfitto per questo tempo supplementare, per così dire, di rassegna stampa, perché La Repubblica salvata dalle donne è un libro a cura di Patrizia Gabrielli, Donne protagoniste nelle istituzioni della Repubblica, 280 pagine, edito da Viella, e da Anselmi Aiotti, una raccolta di saggi curati da Patrizia Gabrielli, racconta 5 protagoniste storiche del nostro paese. Chi sono? La prima presidente della Camera, Nilde Iotti, la radicale Adele Faccio, simbolo delle lotte per la legalizzazione dell'aborto, l'ex partigiana Tullia Romagnoli Carettoni, prima donna vicepresidente del Senato, Susanna Agnelli, prima donna alla guida degli esteri, e poi Tina Anselmi, prima ministra della Repubblica, ancora molto presente nel cuore degli italiani, sideralmente lontane per geografia sociale e culturale. Le 5 protagoniste incarnano un comune modello di leadership fondato su solidarietà, e inclusione, capacità di ascolto, ossia un potere di altro genere che ha a che fare con la specificità femminile, ma anche con la cultura democratica in cui tutte si riconoscono. E chi è che ha scritto questo articolo? Simonetta Fiori. E ancora soltanto una citazione, poi davvero cambiamo pagina. Lei scrive nel finale: se per svariati decenni le donne sono state un'orgogliosa minoranza, alla metà dei 70 è cominciata la riscossa in Parlamento con un progressivo aumento della rappresentanza fino all'attuale 33%, quota ancora ben lontana dalla parità, ma a rendere più fragile la componente femminile è il venir meno del dialogo fra madri e figlie, fra le pioniere e le deputate più giovani, coltivato nei decenni passati in nome di una società più giusta. Con l'esaurimento di un patrimonio comune, larga parte della terza generazione di parlamentari mostra di avere meno interesse a raccogliere il lascito delle nonne. Ed è una sconfitta per tutti, non solo per le donne. Scusate, ci tenevo a leggervelo perché è una bella indicazione, secondo me, di un interessante libro, non soltanto, ma di un interessante tema. E allora, fra poco, invece, parliamo di giovane, di questa, come hanno detto i giornali ieri, soprattutto invasione, anche se non mi piace come termine, molto bellico, di Roma, e da parte appunto di 1,5 milioni, dice l'Avvenire, di giovani che sono arrivati a colloquio con alcune domande scritte e risposte. C'è un'analisi di un prete, di uno dei responsabili posso dire un funzionario del Vaticano, deputato alla comunicazione, che dice che il Papa si sta sciogliendo piano piano, che quindi dopo le prime risposte alle domande scritte, dove ha risposto con risposte scritte, poi invece si è lasciato un pochino per andare a braccio, e ovviamente sono indulgenti con lui perché è la prima volta che incontra il milione di giovani a Roma. Ma di giovani proprio vogliamo parlare fra pochissimo insieme a Stefano Laffi di Codice Ricerche. Minuti, Radio Popolare Itaca, un ben trovato a Stefano Laffi. Buongiorno Stefano.
Buongiorno Angelo e buongiorno a tutti.
Stefano Laffi, Codice Ricerche. Stefano Laffi, grande amico e anche stato anche a questi microfoni di Radio Popolare, quindi grazie di essere con noi Stefano, e soprattutto un attentissimo osservatore, ma studioso direi anche, di quello che noi chiamiamo in maniera sempre così generica i giovani, a volte con due G potrei anche dire, per peggiorare la situazione. Oggi è una giornata particolare, Stefano Laffi, c'è queste foto del milione di giovani o di più, insomma, comunque sia la dimensione è immensa, le fotografie che vediamo, per Leone, come si dice ormai in maniera molto disinvolta, cioè per il Papa, lottate per un mondo più umano. Ti leggo alcuni titoli che sto sfogliando adesso, per esempio su Repubblica, oppure ancora si parla di amicizia, di essere radicali, dice anche, e sappiamo che il Papa è diventato un'autorità anche per la debolezza forse del discorso laico, chi lo sa, o soprattutto della politica forse di più. Allora con te vorrei non parlare di Tor Vergata, anche se ci vuoi fare un accenno molto volentieri, ma soprattutto di questo mondo dei giovani appunto e di come li categorizziamo sempre, ne parliamo tanto in politica sperando che creino qualcosa di nuovo, li colpevolizziamo rispetto a supposte crisi di attenzione legate ai device digitali, a volte li scarichiamo addosso la responsabilità del cambiamento, insomma questi giovani, tu che li studi da vicino soprattutto, chi sono adesso?
Ma allora intanto è vero che ce ne accorgiamo solo a momenti, magari in occasioni di questo genere, quindi appaiono e scompaiono, e spesso in occasioni di raccomandazioni che noi vogliamo dare loro, e anche il Papa l'ha fatto, perché ha detto mi raccomando non, attenzione ai social, che è un discorso che abbiamo fatto negli ultimi anni molto spesso, insomma. In realtà questa non è una preoccupazione dei giovani, la questione dei social. Le preoccupazioni dei giovani sono, in realtà sono altre, sono legate molto alla precarietà, all'incertezza delle prospettive che vedono, sono anche preoccupati per le sorti del mondo, ma soprattutto per non sapere che cosa poter fare nel mondo. Una cosa che mi ha colpito nelle ultime ricerche fatte con loro, con i ragazzi e le ragazze, spesso col mondo degli adolescenti, dei giovani, diciamo, quindi della fascia dalle scuole superiori in poi, è che negli ultimi anni è cambiato un po' l'orizzonte di preoccupazioni, cioè se fino a 5 anni fa, quindi pre-pandemia, in testa le loro preoccupazioni, le loro paure, c'era il tema del clima e delle guerre, questa cosa non vale più oggi, è scesa tantissimo nell'ordine di priorità che loro sentono, e il primo tema oggi è la salute personale dei propri cari, e poi un po' il percorso personale biografico, riuscire a trovare un posto nel mondo, diciamo. E l'effetto di questo cambiamento, che secondo me è molto interessante, cioè o meglio la causa di questo cambiamento, secondo me è legata al fatto che se quei temi che erano in qualche modo più ampi della propria sfera personale, no? Quindi la guerra, il clima e così via, che hanno visto sfilare anche solo 6-7 anni fa milioni e milioni di giovani in tutto il mondo, purtroppo sono usciti dal radar dell'azione personale. Cioè quello che è successo è che non è stato più possibile per i ragazzi e le ragazze di oggi riuscire a fare qualcosa che desse loro il senso di efficacia, di contrasto a una dinamica che giustamente volevano contrastare. E quindi non bastava più essere attenti nella raccolta differenziata, nel sostituire le bottigliette con le borracce e così via. C'era qualcosa di più grande, perché la guerra in Ucraina, le altre guerre in Medio Oriente e in generale il tema climatico, il nuovo equilibrio energetico, no? Col ritorno anche a discorsi come quello del nucleare, hanno sfilato questi temi dalla possibilità della loro azione. E in testa adesso, ragazzi e ragazze, c'è molto più la questione, è tornata, diciamo, la questione più personale, più privata. Ecco, quindi riguadagnare, credo, il tema di una dimensione forse non solo legata al sé, ma legata a un noi possibile. Ricordiamoci che i ragazzi e le ragazze dei Fridays for Future avevano sfilato ai tempi vuol dire 2019, quindi non tanto tempo fa, e invocando un noi più grande del noi uomini, donne, ma un noi che comprendeva anche tutto il creato, no? Per usare un termine più cristiano, quindi la natura. Ecco, questa cosa qui l'abbiamo un po' persa, perché le dinamiche degli ultimi tempi hanno spostato il baricentro, gli equilibri, hanno reso anche più difficile capire che cosa posso fare io oggi. E questa credo sia la grande domanda che i ragazzi hanno: cosa posso fare io oggi per fare la differenza?
Ecco, ma infatti questa cosa che ci ricordi anche dei Fridays for Future, effettivamente sia parlando con loro, parlando con l'ultima generazione, si registra nettamente un calo di presenze nelle manifestazioni che rimangono e comunque vengono portate a termine, però evidentemente non è più quello che ricordavamo anni fa, così come anche da esperienza personale diretta quando si va a parlare nelle scuole. Mi ricordo che commentavamo ai tempi, per esempio dopo il Covid, le prime occupazioni che c'erano state, dove i ragazzi e le ragazze erano riusciti a occupare le scuole senza, per così dire, i racconti di chi li aveva preceduti in qualche maniera, quindi ingegnandosi in quello che era la realizzazione proprio di una protesta, di un'affermazione. Molto spesso quando incontro i ragazzi, per esempio a scuola, noto che hanno una capacità di analisi estremamente, non dico raffinata, ma comunque sia estremamente completa. E però poi quando è appunto il momento di dire ok, da spettatori passati ad attori, lì si crea un po' la cesura netta, cioè come se guardassero le cose, le grandi cose, come dicevi tu, no? Il clima, la guerra, eccetera, ma non sapessero neanche come fare ad affrontarle quelle cose. C'è un problema di modello, secondo te, dal punto di vista anche dell'accesso alla partecipazione dentro quelli che sono i luoghi, la politica, tanto per dirne uno, la politica screditata ormai, anche per dirne un'altra, dove poter capire che si possono fare delle cose?
Sì, c'è un problema nell'azione pubblica, politica, civica in generale. C'è un problema nel senso che è abbastanza evidente che, diciamo, il mondo della politica, dei partiti in particolare, che è stato in passato un luogo di, tra virgolette, arruolamento, di ingaggio, diciamo, delle nuove generazioni, un impegno pubblico, quella cosa non funziona più da molto tempo. È stata in parte sostituita dal volontariato in generale e poi successivamente dall'attivismo, diciamo così. Però è chiaro che la dimensione d'azione, l'impegno personale, è più difficile da immaginare oggi da parte dei ragazzi e delle ragazze. Perché? Perché i ragazzi e le ragazze sono stati negli ultimi anni molto cresciuti coltivando un io, ma non un noi. Cioè sono molto raffinati oggi nell'analisi personale e nell'introspezione, nel lavoro su di sé. Accedono a una lettura di sé, le ragazze poi in particolare, ma anche la componente maschile oggi, e per fortuna tutto questo, che in passato era estremamente meno approfondita e coltivata, ma non è stato in qualche modo altrettanto coltivato, suggerito, proposto un noi, ed è solo nel noi, quindi in una dimensione di una collettività, che si scopre la possibilità d'azione, perché da solo non combini niente, diciamoci la verità, a nessuna età. E la mancanza di un noi è la mancanza di una dimensione politica che consente poi ai ragazzi di immaginarsi attori, come hai detto, no? E non solo spettatori. Sai, l'io può guardare, ma solo il noi può agire, a meno di gesti eroici, personali, ma appunto che forse non è neanche il caso di prendere come esempio diffuso, per qualcuno sarà anche possibile immaginarsi da solo in un'impresa di civismo, ma è solo dalla dimensione del gruppo. È questa cosa qui che probabilmente è venuta a mancare, e quello che più mi è spiaciuto negli ultimi anni è che siamo finalmente riusciti, dico come mondo adulto in generale, come mondo dell'informazione, a cogliere il malessere dei ragazzi, quindi ad abilitare il fatto che potessero dire sto male, e come è successo negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, qui con l'impatto che questa ha avuto. Ma questo è stato l'unico modo in cui sono stati guardati i ragazzi come portatori di malessere e non portatori di azione. E quindi questa dimensione iperpsicologica, quindi di lettura molto molto attenta di un grido d'aiuto che loro giustamente esprimevano, non ha avuto almeno come parallelo un'attenzione alla loro possibilità di azione, quindi al coltivarli come attori sociali a tutti gli effetti.
Ecco, questo, scusa, perché secondo te è accaduto? Non dico dalla parte dei ragazzi, che immagino avrebbero avuto anche piacere non essere soltanto analizzati, diciamo così, e ovviamente abbiamo restituito spesso quelle che erano anche i questionari interni che giravano nelle scuole sul grado di ansia, per esempio, no? Queste sì, parole sì, che tornano, ansia, stress. Perché non è accaduto secondo te?
Ma io ho l'impressione che noi adulti non siamo abituati a guardare alle nuove generazioni, ragazzi e ragazze, come portatori di un'azione possibile e di una capacità di anche di rinnovamento, che noi adulti faremo fatica a elaborare, a pensare, perché tendenzialmente siamo continuisti, cioè tendiamo a preservarci, a proseguire in quello che abbiamo visto funzionare per noi. Quindi poi l'adolescente è sempre un po' il nemico in casa, no? È quello che deve smentire l'adulto che ha di fronte, deve in qualche modo inventarsi una strada diversa, deve essere estremamente fastidioso nei modi, nei gesti rispetto alle nostre ricerche di conferme, e quindi non è facile averlo alleato, soprattutto se è un legame con lui o con lei, penso ai genitori con i figli, forse agli insegnanti con gli studenti, insomma i contesti dove le generazioni si incontrano. E quindi il dialogo con l'adolescenza non è affatto semplice. Ecco, è questo che è un po' mancato, secondo me. L'elaborazione collettiva, dove degli adulti non solo stessero in ascolto, come abbiamo imparato a fare, e accogliendo il loro malessere, ma da lì passassero alla mossa numero due, che era quella, ok, vediamo cosa possiamo fare insieme. È questo pezzo che è mancato, perché l'adulto faceva fatica a vedere nell'interlocutore giovane, le ragazze e le ragazze, un alleato, anzi forse anche un pioniere di un'azione che non avrebbe l'adulto, e gli adulti non avrebbero pensato autonomamente. E dire che in passato, oppure in altri paesi, giusto per fare gli esempi, erano i ragazzi a partire nei processi migratori, quando la famiglia era in difficoltà, perché erano loro i portatori di una speranza futura, tant'è vero che poi migrando avrebbero trovato un lavoro e delle possibilità materiali che avrebbero salvato l'intera famiglia. Quindi è successo questa cosa qui, di scommettere sulle nuove generazioni per portare nuova linfa e nuove opportunità magari a una famiglia o adulti che nel proprio contesto di vita non riuscivano più a cavarsela.
Stefano Raffi di Codice Ricerca, un'ultima domanda per te, grazie, abbiamo ancora 2-3 minuti e ti volevo chiedere una cosa un po' pratica questa volta. Stefano, tu quanti anni hai?
60, giustamente 60.
60 tondi, come passa il tempo mi verrebbe da dire, ma ti chiederò invece, Stefano, com'è per te avvicinarti quando tu lavori con loro? Cioè, perché anche tu ovviamente... nonostante il tuo aspetto assolutamente giovane, però hai i tuoi 60 anni, e quindi quali sono i tuoi strumenti per riuscire a farli aprire, anche a farli parlare?
Ma allora, intanto, essendo un ricercatore, sono molto abituato ad ascoltare e a non giudicare quello che mi dicono, e quindi anche quando sento delle cose che ovviamente mi fanno bollire il sangue, perché hai voglia, se le dicono a me come a chiunque altro possa avere la mia età, riesco in qualche modo a contenere la reazione di riflesso, che potrebbe essere appunto quella di reagire e censurare magari. Ovviamente questa cosa riesce coi figli degli altri, non con i miei figli, su cui crollo come tutti nei classici stereotipi, diciamo, del genitore che appunto se la prende, si arrabbia e così via. E questa posizione, insomma, di ascolto e dialogo è un po' il vantaggio che ho per una questione di dimensione professionale. E poi dopo l'altro pezzo è che mi piace molto immaginare delle cose con loro, e quindi in questo gioco immaginativo, in qualche modo di costruzione di mondi possibili, di cambiamenti, di sfide, di possibilità, col vantaggio, essendo sessantenne, di poi magari poter mediare con le istituzioni, quindi parlare col sindaco, l'assessore, il preside, insomma tutti quelli che agiscono e hanno potere di farlo. Ecco, questa cosa mi consente un po' anche di far da ponte fra il sogno di un cambiamento e la sua realizzazione. Ecco, questa dinamica fra ascolto, sogno e azione possibile è quella che forse mi consente di stare bene con loro, oltre al fatto che ovviamente sono anche un po', diciamo, innamorato della mia parte, o bambino, adolescente, quindi l'importante è non tradirla, quella componente un pochino, come dire, che non si adatta mai definitivamente a un contesto, non rinuncia mai, non pensa mai che tutto, insomma, sia dato una volta per sempre e irremovibile. Ecco, non tradire questa parte è anche il modo per stare con loro.
Grazie Stefano Raffi, grazie della tua gentilezza, mi raccomando un po' di miele per la tua povera voce, che sento molto provata, va bene, grazie ancora.
Ciao, grazie.
Ciao, buona giornata. Stefano Raffi, ricercatore, Codici Ricerche, uno studioso del mondo dei cosiddetti giovani che abbiamo voluto sentire proprio in generale. Torneremo invece fra poco, dopo la pubblicità, parlare con Maria D'Amico, che ci racconterà invece di questo fatto sociale, che è un fatto sociale, di così tanti giovani che sono andati a Roma, cosa è successo alla città, appunto invasa, tra virgolette, come è stato detto spesso sui giornali da tutti questi giovani della giornata mondiale, la prima giornata mondiale per il Papa Leone XIV. Allora la pubblicità e poi torniamo.
Thing you have, you just don't know that you do it. You wait around in a conversation while I get in and start stumbling through it. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going with it all. I was suffering more than I let on.
Eccomi. Spegni, Mimmo.
Eccoti, ti sento. Maria D'Amico, scusa, avevo sui cursori.
Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, come stai Maria? Tutto bene?
Molto, molto, molto bene. Te come stai?
Anche io. Allora Maria, siamo in onda per parlare di questa invasione, come dicono i giornali. Beh, una festa forse, non lo so, questo ce lo racconterai un po' tu, insomma, Roma con 1.000.000+ di giovani, Tor Vergata, delle fotografie aeree, abbiamo visto, immagino, dei droni, delle cose veramente grandi, di grande folla, di grande partecipazione per il primo incontro, per così dire, del Papa, del nuovo Papa con i giovani. Allora, che è successo alla capitale, Maria?
La capitale sta vivendo, lo sappiamo, l'evento dell'anno, il Giubileo della Speranza iniziato a gennaio, e già questo ha focalizzato quello che è un evento che ha sconvolto in per alcune parti diciamo il vivere normale, lo dico tra virgolette, di una capitale come Roma. Questo evento qui, quindi diciamo da gennaio ad oggi ci sono stati molti eventi molto molto partecipati, ma questa cosa è stata, come dire, percepita nella zona intorno a San Pietro, la città del Vaticano, tutta quella parte lì di Roma centro, che fa appunto cade sotto l'influenza anche per l'agibilità, per i trasporti della città del Vaticano. Questo evento qui invece è quello che è in corso, perché insomma si conclude questa mattina, è l'evento che sicuramente ha dato ai romani e a tutti quelli anche che del Giubileo della Speranza, come dire, non si erano interessati, visivamente la misura, la visione di quello che è un grandissimo evento partecipato da ragazzi e ragazzi, 1.000.000, forse saranno un po' di meno, ma sono davvero tanti, venuti a Roma per incontrare il Papa, pregare tutti insieme, incontrarsi e come dire, tra loro pregare insieme per sottolineare quali sono i valori importanti del loro essere cristiani. Glieli ha spiegati il Papa ieri sera, gli ha detto l'amicizia, fate un mondo più giusto, e tutte le parole che poi sono state declinate in quella omelia, che è stato un evento seguito in tutto il mondo e una visione veramente incredibile della spianata di Tor Vergata. Ma poi questi ragazzi sono stati a Roma, l'hanno attraversata in lungo e largo, e io voglio dare un'immagine che mi ha molto colpito in questi giorni. Venerdì mattina alle 9 di mattina, con un sole caldo, insomma non dei 40 gradi delle settimane precedenti, ma già caldo, una fila che circondava praticamente tutta la zona di Ottaviano, poco lontano da San Pietro, ragazzi e ragazze in fila, ai quali veniva dato il loro pranzo al sacco, quindi c'erano dei gazebo della protezione civile, loro tutti, e si capiva che non erano turisti, non erano i pellegrini che stavano andando a San Pietro, che pure lì di dietro, in fila ordinatamente, loro con i loro zainetti con dentro il pranzo, poi hanno attraversato Roma, ma non soltanto il centro, ma veramente tutto, anche la fascia diciamo fuori dal raccordo anulare, perché moltissimi di loro sono stati allocati a dormire in scuole, in plessi scolastici, in realtà che sono state riadattate proprio per questo, e quindi erano veramente, sono stati una presenza visibile, ascoltabile ovunque, sui ponti di Roma, da Ponte Sisto anche a Ponte Marconi, si vedevano questi gruppi di ragazze e ragazze contenti, felici, con le divise degli scout, ma non soltanto, con bandiere e vessilli che attraversavano attraversavano questa immagine, questo scenario urbano, portando le loro bandiere con la gioia di esserci, salutavano, bloccavano anche il traffico naturalmente, ma come dire, una presenza davvero giovane, giustamente.
Immagino.
Come dire, torna a ripetere questa cosa qua.
Senti, però direi anche una prova particolarmente importante per la logistica, no?
Sì, la logistica sì, perché parliamo di, appunto, a parte quelle 48 ore precedenti, poi parliamo di Tor Vergata. Tor Vergata, chi non c'è mai stato, è una spianata, questo bisogna dirlo, come dire, un'area vastissima dove non c'è nulla, era stata approntata e costruita di corsa proprio 25 anni fa in occasione del giubileo del 2000, era l'altra giornata della gioventù, e l'architetto Calatrava aveva disegnato queste vele che erano state iniziate prima del 2000, ma insomma dovevano essere l'immagine della Roma moderna che si vedono dal raccordo anulare, e poi sono rimaste abbandonate per più di due decenni più o meno, ecco, diciamolo. Quindi quello però è il luogo che come 25 anni fa è stato scelto e deputato per accogliere tutti i giovani, i ragazzi e le ragazze, stamattina nella messa finale, ieri nell'incontro con il Papa. E lì veramente, come dire, è stato, da una parte, come dire, è vero, Tor Vergata è anche fuori dal raccordo anulare, c'è cioè l'università che in questo momento appunto ha un'attività ridotta, ma è veramente una zona che si può circoscrivere, immensa, ma come dire, anche abbastanza, come dire, complessa da gestire. Infatti noi raccontiamo ora la partecipazione gioiosa di tutta Roma, soprattutto chi poi in qualche modo ha lavorato con i giovani, ma c'è anche un pezzo del quartiere di Tor Vergata che in queste ore, diciamo, è stato un po' veramente chiuso dentro, perché per misure di sicurezza è stata interdetta tutta la circolazione intorno, sono state vedate le piste ciclabili, il transito di camion in quel quadrante là, e quindi insomma, come dire, anche abbastanza complessa per questa parte di periferia est vivere queste 48 ore che però appunto sono state abbondantemente precedute da un racconto, da una narrazione di evento mondiale, quindi come dire, un po' hanno visto la partecipazione anche poi di tantissime realtà sul territorio, le parrocchie, non soltanto, i gruppi, gli scout, i volontari, quindi grande dispiegamento di forze di polizia per il controllo di sicurezza e per l'organizzazione. Voglio chiudere questo collegamento con un'immagine che mi ha molto colpita. Siccome oggi, ieri era la giornata importante, ma venerdì è stata la giornata della penitenza, e confessare 1 milione di persone non è una cosa semplice, naturalmente, anche la gestione. Ecco, c'è un'immagine bellissima del Circo Massimo dove è stato montato un campo destinato soltanto alle confessioni dei ragazzi. 1000 sacerdoti che parlavano 12 lingue diverse, che appunto radunavano i ragazzi, acqua minerale, nebulizzatori per combattere il caldo, e poi impartivano la confessione. E davvero, per i romani, non soltanto che sono passati lì sopra il Circo Massimo, a vedere questa immensa spianata, diciamo una delle zone dell'antica Roma che è più ampia e quindi si vede ad occhio nudo, trasformata in un immenso confessionale con cellette, ognuna così, era davvero un'immagine mai vista prima, ecco, non voglio fare più aggettivi, inedita, ecco, quantomeno inedita.
Senti Maria, intanto ti ringrazio, però ti chiedo anche adesso, questi poi se ne vanno e Roma rimarrà in mani turisti, immagino, cioè la gente è già partita un po' anche?
La gente non è tanto partita, Roma sta vivendo questo giubileo con un arrivo costante di persone che vengono a visitare Roma, e quindi non c'è ancora, come dire, il clima da caro diario di Nanni Moretti che girava da solo con la Vespa, insomma, quello ancora no, sicuramente nelle periferie, però si sente anche, io insomma lo dico da chi attraversa Roma tutti i giorni, anch'io con lo scooter, quindi ho la percezione proprio da scooterista, che non c'è quel clima di abbandono della città, perché per una serie di cose la città continua ancora a essere molto viva e anche molto trafficata, quindi se usiamo il traffico, chi è per strada, come misura di quanto è viva la città, ancora è molto viva.
Grazie Maria D'Amico, ti ringraziamo moltissimo.
Ciao, Angelo,
un abbraccio.
Ciao, buona giornata.
Grazie. Ciao Maria D'Amico, che ci ha raccontato allora la partecipazione massiccia e anche, avete sentito, capillare poi nei vari quartieri, al di là di Tor Vergata, di questi giovani, oltre 1 milione, meno di 1 milione, poco importa, sono numeri comunque eccezionali. Radio Popolare, siete all'ascolto di Itaca.
loud sound that seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time.
There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
minuti a Radio Popolare Itaca, in viaggio nel presente, Angelo Minotti in studio con voi. Allora, mi piacerebbe raccogliere qualche telefonata o qualche messaggio, se preferite scrivere. A me piacciono di più le voci, come sempre dico. Il telefono è 02 33 001 001 per la diretta di Radio Popolare, e invece per i messaggi il numero di telefono da fare, SMS, sono 331-6214013. Le mail invece potete scriverle a diretta@popolarenetwork.it. Allora, vi dicevo, qualche telefonata, perché quando ho letto questa mattina il titolo del Sole 24 Ore, un po' i miei pensieri hanno iniziato a girare. Pensionati 124.000 ancora al lavoro, vi ho letto prima i dati, ve li ripeto velocemente. Sono nati nel 50, negli anni successivi nel 72% sono maschi, il 68% usufruisce di un trattamento pensionistico anticipato, in prevalenza sono agricoltori, artigiani, commercianti e professionisti. Si tratta della popolazione dei pensionati che continua a lavorare. Allora, un po' mi piacerebbe capire anche da voi, quindi sto parlando soprattutto a chi è andato in pensione, se che tipo di rapporto ha poi col lavoro, nel senso che non è che c'è sempre questo dualismo pensione uguale assenza di lavoro, ma in realtà sappiamo anche che il lavoro è parte integrante della nostra vita, a volte parte che schiaccia, diremo, le nostre vite, e quindi in qualche maniera ci abituiamo anche a lavorare, e fare a meno del lavoro significa in questa società spesso anche essere messi da parte, diventare in qualche maniera tra virgolette inutili forse, no? Allora, come la state vivendo? Anche voi vi iscrivete a questi 124.000 oppure no? E se no, ovviamente qui sono delle caratteristiche specifiche, come la pensate rispetto a questo fatto, e cioè che una abituati e obbligati molto spesso a stare nel lavoro, poi si passi direttamente, come si dice, alle pantofole. Non so se ci sono i giovani in ascolto, magari un po' presto, le 10:14 della domenica, mi piacerebbe anche, sarei curioso di sentire da loro se c'è un tipo di discorso di conflitto generazionale che dal mio punto di vista ha molto spesso un po' una scusa, il fatto di mettere giovani contro vecchi e tira fuori le responsabilità di chi dovrebbe pensare a questo equilibrio che poi alla fine è lo Stato. Allora, i numeri di telefono ve li ho dati, vediamo se c'è qualcuno che ha voglia, una decina di telefonate e poi andiamo a sentire una bella intervista. Pronto?
Pronto, ciao, sono io?
Sì, chi sei?
Ciao, sono Alessio.
Ciao Alessio.
Senti, ho sentito la tua telefonata e ti rispondo al volo, anche se io ancora non sono un pensionato.
Ma niente, lo sarai, speriamo.
Spero di arrivarci. 63 anni, vivo a Milano. Sono venuto da Roma 30 anni fa, ho sempre lavorato in cooperative sociali con contratti più o meno di collaborazione continuata, qualche contratto più stabile però che non sono riuscito a consolidare. Adesso lavoro da 3 anni come precario insegnante nella scuola.
Sì.
Arriverò, il sindacato mi ha detto che al novembre del 2029 andrò in pensione. Sai con quanto ci andrò in pensione?
No, dimmelo tu.
800.
800 euro, quindi 800 sarai euro. Obbligato a lavorare.
Beh, o potrei anche andare a chiedere l'elemosina, non lo so, certo. Dipende da quello che mi rende di più. Io devo dire, faccio un lavoro che mi piace, lo faccio ancora con tanta voglia. L'energia non è più quella di un tempo, la stanchezza arriva, ci avrei voglia di fare altre mille cose. Spero che sarebbe bello che
perché dire, adesso
lo Stato mi desse la possibilità di farle.
Ecco, ti tengo un attimo ancora con me, perché proprio questo tocchi anche un po' un tema. Cioè, rispetto a una generazione precedente, immagino per esempio quella dei nostri padri o dei nostri nonni, quindi andiamo indietro anche di due, che a volte vivevano il lavoro quasi come una cosa totalizzante della propria vita, dopo diciamo c'è una generazione invece che apprezza anche fare altro, insomma ambirebbe anche a fare altro rispetto a lavorare.
Ma senz'altro, però anche qui secondo me poi ci stanno tante mistificazioni, perché io penso che mia nonna ha attraversato la guerra, vedova con 3 figli, e ha lavorato una vita senza fermarsi mai ed è morta a 80 anni, lei la pensione non l'ha mai vista, certo. Ma lei ha lavorato come, non lo so, per cui non mi posso, cioè un tempo, i nostri nonni hanno lavorato per bisogno e dopo la guerra hanno lavorato per tirar su i figli e dare loro un'istruzione, i miei genitori hanno lavorato comunque con grande impegno, hanno costruito una famiglia, ci hanno creduto, eppure loro non si sono risparmiati. I giovani, io penso che poi la voglia di lavorare ce l'avrebbero se facessero dei lavori decenti, soddisfacenti e pagati bene, perché poi inutile ce la stiamo a raccontare, i giovani se gli dai le possibilità lavorano, certo. Mi dicono, in una casa in vacanza,
okay.
E la gestora mi diceva: guarda, i ragazzi non hanno voglia di lavorare il sabato e la domenica a fare i camerieri o a fare, cioè, sì, ma insomma, come diceva il poeta, lavorare è stanca,
certo. Grazie Alessio,
ti saluto,
grazie, ciao, mille, ciao ciao ciao. Pronto
sono io,
chi sei?
Sì. Ciao, sono Carlo, sono milanese. Sono pensionata, ho 74 anni, quasi 75, sono una donata di Stadio Popolare.
Grazie.
Sono classe 1950, sono andata in pensione con 40 anni di lavoro a maggio del 2008. Però per quanto riguarda lavorare ancora così proprio non me la posso, ho fatto dei lavori che erano molto stressanti per me, perlomeno infatti ne ho avuto un po' le conseguenze poi ho avuto anche un po' di problemi di salute. Però secondo me mantenere, fare qualcosa, io avevo fatto i primi anni volontariato con l'AUD, ho seguito anche qualche tua nipote per i compiti, gli studi, e, però proprio adesso basta, voglia di lavorare.
Certo.
La mia pensione è piuttosto buona, è stata fortunata anche di avere altre, diciamo, altre entrate, ecco, tramite la famiglia.
Ti ringrazio moltissimo, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. L'ultima telefonata, velocissimi. Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Ciao, mi chiamo Paolo, io sono vado un po' controcorrente.
Sì,
io
dai.
Sono in pensione da 2 mesi, ma in realtà sono 4 anni che non lavoro.
Okay. Cioè,
quattro anni fa ho deciso di smettere di lavorare e di pagarmi i contributi volontari, perché okay, ne avevo, come dire, abbastanza. Ho fatto 32 anni lavoro dipendente, 7 anni autonomo, poi per fortuna le cose sono andate bene, e 4 anni da, appunto, pagando i contributi volontari. Ho 1000 impegni, pure troppi, a volte mi sembra di lavorare più adesso di prima, fra badare un pochino ai miei vecchi, un pochino di volontariato, altre cose che bene o male saltano fuori, e quindi, come dire, io che ho cercato tutta la vita di lavorare un po' meno, quando avevo 20 anni già chiedevo di fare part time, ma non mi è mai stato concesso, diciamo, mi sono fatto un part time verticale alla fine della fine della mia carriera, e ne sono molto 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 soddisfatto.
Grazie Paolo, ti ringrazio moltissimo anche di essere così conciso, ci hai raccontato anche un altro punto di vista. Grazie a voi che avete chiamato, arrivano ovviamente i messaggi che riguardano il problema di andare in pensione, che le città non sono strutturate, le amministrazioni non sono preparate a ristrutturare, scrive, non c'è la firma, mannaggia, non c'è una progettazione per occuparli, tra virgolette, non obbligandoli, ma interessandoli. Anche questo è un tema interessante, molto interessante. Allora, sono le 10:21, sentiremo una parte dell'intervista che ha realizzato Martina Stefanoni a Manuela Consonni, che è una professoressa Università Ebraica di Gerusalemme, e con lei Martina è andata a chiedere appunto che cosa cambia anche, diciamo così, dal fronte interno. Tenete conto che Maria Consonni ha studiato proprio specificamente l'Olocausto, e quindi ci può raccontare più da vicino quali sono anche i sentimenti interni. Sentiamo un po'.
C'è una situazione gravissima di grande deterioramento interno, dove l'opinione pubblica israeliana è divisa su questo. Ricordavi David Grossman, che si è espresso dicendo sì, questo è un genocidio, che è uno degli aspetti più gravosi da un punto di vista emotivo, direi, del poter usare questa parola. E io credo che un punto di svolta forte è proprio stata questa campagna contro l'affamamento a Gaza, cioè l'idea della fame. È un'idea che, diversamente dall'uso della parola del genocidio, se sia o non sia un genocidio legalmente, non legalmente, no, se è atto a disquisizioni filosofiche, storiche e anche legali. La fame no, la fame è un segno tangibile.
Tu appunto ricordavi che c'è una parte della popolazione israeliana che da mesi che protesta, cerca di sensibilizzare, eccetera. Però sembra effettivamente, in parte lo confermavi anche tu, che nell'ultimo periodo ci sia stata come un po' un risveglio un po' più ampio.
Certo.
Questo perché? Perché comunque appunto la fame, le immagini non sono nuove.
Ora c'è una massiccia presenza di immagini. Prima, secondo me, il discorso sull'uso della parola genocidio per descrivere quello che sta succedendo a Gaza offuscava l'immagine, cioè come se l'allontanasse, no? Come se allontanasse la realtà. È come se ci fosse una tangibilità di tipo diverso. È come se, no, l'osservazione diventasse in realtà un fatto reale. E hai ragione nel dire, beh, che cosa è successo? Penso che adesso il mondo da fuori guardi la fame, non guardi più se sia un genocidio legale la Corte Suprema di Haag. Lì ci sono delle, c'è una popolazione, soprattutto bambini, che muoiono di fame. Io personalmente credo che anche se ci fosse solo un bambino a Gaza che morisse di fame sarebbe una cosa terribile, deprecabile e da finire. Questa guerra deve finire. Io credo che siamo arrivati, io spero che siamo arrivati alla fine di questa guerra.
C'è qualcosa di terribile, allo stesso tempo profondamente doloroso, che emerge anche dall'intervista di Grossman dell'altro giorno e anche da tante altre testimonianze, e mi fa anche collegare questo allo sforzo della propaganda governativa israeliana per cercare di negare la fame, che tu citavi come elemento, diciamo, un po' di svolta, che le immagini, più passa il tempo, più insomma è difficile anche non fare il paragone quantomeno visivo con le immagini che conosciamo tutti dell'Olocausto.
Sì, capisco cosa dici. Io devo dire che tendenzialmente prendo ogni immagine storica per sé, nel senso che è sufficiente Gaza. Diciamo che il mio immaginario accademico, occupandomi di antisemitismo e di Olocausto, mi porta a vedere, ad andare in questa direzione, diciamo, a cui oppongo una resistenza. Non so se sia giusto quello che dico, ma di rispetto quasi, nel senso che penso che ogni fenomeno storico abbia le proprie caratteristiche, il suo contesto, diciamo così. Il contesto di Gaza è Israele, non è la Germania nazista. Io non sono a favore di paragonare Israele alla Germania nazista.
No, ma il paragone lo facevo.
No, ma ti capisco, sì. Ed è anche un paragone che viene spesso sollecitato, voglio dire come fanno gli ebrei a essere loro come i nazisti. Ecco, penso che quello sia un tipo di affermazione molto problematica, cioè trasformare gli ebrei in nazisti è una deriva. Essendo una studiosa dell'antisemitismo, è un topos, è un trope dell'antisemitismo questo.
Emanuela Consonni, al microfono di Martina Stefanoni. Altro tema molto interessante, quello che suscitavano le risposte di Consonni e le domande di Martina Stefanoni. E alle 10.27 siamo arrivati alla fine di questa puntata di Itaca, e per quanto mi riguarda ci ritroviamo il 23 di agosto. Io andrò qualche giorno in vacanza, quindi lascerò palla e microfono soprattutto ad Alessandro Braga, che sarà qui con voi a condurre Itaca, viaggio nel presente, poi ci sentiremo ancora. Quindi grazie ad Angelo Miotto, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Popolare Network. Nello specifico sono già pronte di là dalla parte del vetro con il giornale radio delle 10.30, quindi dopo la pubblicità sentiamo insieme le notizie. Ciao.